Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Clem mi chiede perché il blu è così raro in natura. Ed è facile da rispondere. No, è invece un cavolo di casino. Ma adesso andiamo per parti. Intanto grazie a Mirko per la bella nuova sigla e grazie a Gabriele, Mauro, Filippo, Gabriel, Ila e Giulia, i nuovi patron di patreon.com/cosemoltoumane. Allora, perché il blu è così difficile da trovare in natura? E voi direte, ma è piena di robe blu, ci sono i pesci blu, ci sono un sacco di farfalle blu. Giuro di aver visto ad esempio una libellula blu poco fa, peraltro piuttosto comune anche dalle nostre parti, e i pappagalli blu non sono blu. Nessuno di questi animali è blu, ci sono pochissimi animali blu veramente blu in natura, meno dell'1%. E qual è la differenza fra veramente blu e che sembra blu? C'è una piccola differenza, ovvero i colori reali, quelli dati da dei pigmenti che hanno quel colore lì, rispetto ai colori strutturali, che sono i colori che sembrano tali per come sono organizzate le molecole. Vi ricordate la puntata del perché il cielo è blu, oppure del fatto che gli occhi blu in realtà non sono veramente blu? Ecco, è quella cosa lì, cioè sono strutture che rifraggono la luce.
Ma si dice rifraggono?
Rifraggono, sì, mi pare di sì.
Vabbè.
A seconda di come sono disposte le molecole, quindi ovviamente a livello microscopico naturalmente, a noi non cambia un cazzo, nel senso che ci sembra blu, ma in realtà non è blu. Però non è blu effettivamente, e anzi, molti di questi blu sono blu fino a che, ad esempio, non li bagni, oppure cambi l'angolazione, eccetera. Cioè, quando vai in realtà a incasinare quello che è il modo in cui la luce attraversa o colpisce la sua struttura molecolare, appunto. È la stessa ragione per cui l'acqua ci sembra blu. L'acqua non è blu naturalmente, semplicemente in grandi quantità o in una grande profondità assorbe i rossi e riflette i blu, ma è un altro discorso. La stessa cosa avviene in modo abbastanza visibile sulle piume degli uccelli o ad esempio in quegli insetti che sono metallizzati, avete in mente? Ecco, in quel caso, quando il colore blu cambia a seconda dell'angolazione, di sicuro è un blu fasullo. Ma ci sono alcuni blu veri, dicevamo, giusto? Ma sono pochissimi. Per esempio, il blu delle uova azzurre di moltissimi uccelli, ecco, quell'azzurro lì è vero. È vero anche il blu del sangue del limulo, come una volta avevamo raccontato, che è pieno di emocianina, a differenza del nostro che è fatto con l'emoglobina. Il nostro è fatto con il ferro, il loro è fatto dal rame, e il rame effettivamente è un metallo blu.
Scusa, il rame color rame?
No, sì, il rame ossidato è blu.
Verde.
Sì, blu verde.
Blu verde.
Ma non è che il blu sia raro in natura in toto, è raro nelle cose vive. I cristalli, che sono strutture complesse, possono essere tranquillamente blu. È quando si lega al carbonio, che è alla base di tutto ciò che è organico, che si incasinano le cose. Il blu da fare in natura è, da un punto di vista evolutivo, caro, energeticamente caro. Le uova blu degli uccelli blu, ad esempio, sono fatti con la biliverdina, un prodotto che anche noi facciamo all'interno del nostro fegato, ad esempio, ma è caro, vale a dire, la biliverdina ci serve per un casino di altre cose molto più utili che per colorarci delle parti del corpo, che alla fine chi se ne frega, giusto? E ci sono alcune ricerche, per esempio, che evidenziano che le uccelle, si dice uccelle, sì, se le uccelle che fanno le uova più blu delle altre, hanno dei livelli molto bassi di biliverdina e vanno incontro a tutta una serie di possibili sfighe, perché la biliverdina è un potente antiossidante e gli antiossidanti a noi cose vive ci piacciono tanto, perché ci evitano di mutare il DNA, insomma, fanno bene. Ok, ma i fiori blu? Giusto, ci sono i fiori blu e ci sono anche i frutti blu. Cazzo, sì, in inglese si chiamano blueberries, quelle là, ci sarà una ragione, no? Nelle piante è un po' diverso, nel senso che fanno fatica anche le piante a produrre queste cose, ma molto meno, nel senso che quella struttura incasinata in cui le sostanze devono essere a un livello di acidità o alcalinità molto precisa, sono a loro volta racchiuse in delle cellule particolari, per cui bene o male la pianta riesce a modificare acidità o alcalinità di una tal cosa senza suicidarsi male alla fine, che è il problema che invece hanno quasi tutti gli altri esseri viventi. Curiosamente, il colore blu, da rendere a livello strutturale, quindi con quel trucchetto di muovere la struttura delle molecole in modo da far rimbalzare la luce in modo che ci sembri blu, è molto facile. ed è difficilissimo da fare un pigmento blu. Tutto il contrario per l'opposto, cioè i rossi ad esempio. Il rosso è molto facile da creare da un punto di vista di pigmenti in natura, ma è molto molto difficile da raggiungere invece a livello strutturale. Ed è un peccato, perché i pigmenti si svaccano col tempo e soprattutto con la luce solare in modo abbastanza evidente. Basta guardare ad esempio le vetrine che non cambiano mai di quei negozi vecchi in cui ci sono tutti gli oggetti scoloriti dal sole, che tristezza. Mentre se fosse un colore facile da fare a livello strutturale, beh cazzo, avremmo un rosso eterno. E invece non si può, o meglio, è molto difficile da fare. Ma la domanda che alla fine bisogna porsi è che quella che si è posta l'evoluzione a un certo punto, o non proprio, perché non è che si pone delle domande, però insomma avete capito, è: ma in fondo, ma chi cazzo se ne frega del blu? Cioè, riusciamo a renderlo in qualche modo? Bella lì, non stiamo a menarcela tanto, no? Quindi il blu è raro in natura perché è difficile da fare e alla fine chi se ne frega? Giusto? Seguitemi su Instagram, Radio Kesten. A domani con cose molto umane.